Bentornati a Senza un briciolo di Tesla, siamo in diretta su YouTube, siamo in diretta su Twitch, siamo su un podcast, probabilmente su una piattaforma, Apple Podcast, recensiteci, insomma siamo ovunque e siamo tutti, non solo, c'è anche un ospite, anche questa puntata si va alla grande, naturalmente saluto, faccio veloce, Alessandro, Andrea e Cristiano.
Ale, buongiorno.
Ciao,
e buongiorno a tutti ragazzi, grazie dell'invito.
Do il benvenuto, volevo dare il benvenuto speciale a Cesare che è l'ospite di questa puntata, anzi Cesare ti do subito la parola così ti presenti e ci racconti perché sei qui, cosa ci racconterai oggi.
Allora, non è stato facile essere qui, visto la pre-live, però comunque ce l'abbiamo fatta. Chi sono? Sono uno che fa i video su YouTube da quasi 4 anni, mi sono iscritto per fare più iscritti di Andrea, ma ancora non ci sono riuscito, poi lui ha smesso di fare video e ancora non ci sono riuscito uguale, quindi magari forse potrei smettere anch'io, Andrea, non so cosa dici.
non so come fare a togliermi... Ecco, di solito youtuber iscrivetevi al mio canale, disiscrivetevi al mio canale.
Esatto. Comunque si parla comunque di mobilità elettrica in tutto il canale, su tutto quello che gira intorno alla mobilità elettrica e non solo, tutto, insomma, un mondo che affascina un po' tutti in questo momento qua. E comunque ho iniziato a fare qualche video quasi per curiosità e nella spiegazione di condividere le esperienze e poi comunque... è un po' esploso, diciamo, e comunque ha preso un po' il via da solo, perché poi comunque, come tutti sappiate, insomma, il canale YouTube poi porta a conoscenza, ma perché mette molta curiosità, insomma, poi specialmente su questa su questo momento, diciamo, di transizione, comunque incuriosisce un po' tutti, quindi diciamo siamo diventati non famosi, ma insomma un po' conosciuti, dai. Però ancora comunque non sono riuscito a battere Andrea e quindi ora chiederò qualche consiglio, insomma.
Ma adesso te lo facciamo sorpassare in retromarcia perché lui ha chiesto di disiscriversi dal suo canale.
Ciao, altro non ovviamente iscrivetevi al canale di Cesare, ma altro non posso fare.
Electric Experiences, ricordiamolo, dove ogni domenica mattina, o quasi, se ho capito bene, fa la kilowattata, quindi prende una macchina elettrica e fa una prova reale dei consumi. Io adesso mi stavo guardando quella della MG4 che mi interessava anche perché l'hanno ordinata dai miei amici. E io volevo ringraziare Cesare anche per un'altra cosa che uso spesso, che è Better Theater, che è la versione italiana, diciamo, di Better Theater, che esiste anche in versione straniera, chiamiamola così, è di Cesare. E io anche l'altro giorno mi sono guardato su Prime Video delle cose tramite Better Theater, quindi grazie.
Sì, diciamo, rubando un po' l'idea dell'americano, diciamo, della versione .com, ho preso un po' l'idea comunque che poi era più portarla in pratica, insomma, in funzione più che l'idea stessa, diciamo, per la versione italiana, quindi ho preso il dominio.it che l'avevano lasciato, diciamo, aperto e poi è stato fatto un po' di beta test, ma comunque poi è già partita. Tra l'altro è stato toccato fare l'iscrizione, perché molti dicono ma se bisogna iscriversi, ma però comunque quello è stato fatto per un discorso di condizioni, perché i servizi non dovevano passare come servizi miei e quindi bisognava per forza condividere e far registrare per far visionare, diciamo, le condizioni. È molto, non è niente di che, però comunque è molto comodo guardare a tutto schermo. E là, Andrea.
Ciao.
Salutone, auguroni, Andrea.
Abbiamo colui che prenderà il canale.
Grazie.
YouTube.
Esatto. Sarà qui. Lei o lui, Andrea?
Lui. Okay. Colui che prenderà le redini del canale.
Complimenti.
No, ne approfittiamo perché, ragazzi, oggi è la prima festa della mamma per Silvia.
È giusto, è la festa. Ti fanno gli auguri della festa della mamma.
Cesare, adesso ne hai due da battere,
Esatto. Se apre un canale anche lui è finita, non ci riesco più.
Attenzione.
Ciao.
E la kilowattata, come magari per chi non la conosce, la kilowattata è un nome un po' simpatico per praticamente faccio delle prove in live streaming, sempre dura un'oretta, sempre sullo stesso tratto, sempre sullo stesso, diciamo, tratto autostradale, in cui chiunque in live può comunque commentare, e si fa 60 km a 90 km all'ora e 130 fissi a 60 km a 130 e 30 a 90. Però la curiosità che poi, facendole sempre più numerose, è che si ha un confronto reale sempre sullo stesso percorso con auto diverse. L'unica cosa che cambia, diciamo, è la temperatura e se piove o c'è vento magari, però da una linea di massima. È diventata un po' un punto di riferimento con un foglio Excel su web, e quindi è confrontabile. Ci sono già 35 auto, quindi si sta sempre aumentando. E comunque è diventato un po' curioso perché tutti cominciano a scommettere durante la live quanto sarà il risultato, e a fine live c'è di solito sempre o un premio della collaborazione dell'auto o altro, insomma, quindi tutto qua.
Cesare, io ho una domanda per te a proposito della kilowattata. Sì. In generale, che cosa ti ha fatto scoprire provare tutte queste macchine e verificare tutte le efficienze?
Allora, ad oggi siamo molto vicini tra una e l'altra. L'unica cosa che incide chiaramente è il peso. E più è peso il veicolo e più la proporzione di maggior consumo, la differenza tra 90 e 130. Cioè, a 90 sono molto simili quasi tutte. A 130 chiaramente il veicolo che ha un impatto frontale aerodinamico peggiore chiaramente ha un maggior consumo. Però si arriva anche a delle sorprese, nel senso, io ho fatto anche alcune prove ulteriori perché pensavo fosse anche dei casi, invece poi alla fine si sono confermati, che anche auto che comunque sono di impatto cominciano ad essere molto più efficienti di altre, non capendo bene, ma sicuramente l'efficienza, il software, comunque il sistema. Per esempio, uscendo da Tesla, sono rimasto molto sorpreso da BMW, che comunque anche con SUV riesce a avere una buona efficienza, e magari quella lì consuma più a 90, però comunque sono tutte allo stesso piano, più o meno. Comunque,
guarda, confermo, perché io ho quel SUV che tu hai provato, di BMW in uso,
la X,
e ero rimasto super sorpreso in quel periodo. Io avevo Model Y, come sanno tutti, avevo Model Y long range a noleggio, fine noleggio me l'hanno sostituita con una BMW iX, al che sono andato subito a vedere la prova che avevi fatto tu, ero rimasto sorpresissimo dal fatto che avessi trovato dei consumi veramente bassi. Mi ricordo un 17 kWh su 100 km, che era pazzesco, sì, sì, a mio modo di vedere. Ed effettivamente hai ragione, secondo me ormai anche l'efficienza delle macchine non è più vincolata direttamente alle proporzioni e al peso della stessa.
Sì, esatto, chiaro, è sempre un peso che comunque il tratto è molto pianeggiante. Sicuramente se si fa un tratto tipo l'Appennino sicuramente si accentua ancora di più, però comunque ho visto che comunque i tedeschi, i premium, comunque aziende che sviluppano, testano, sono già a un buon livello. Non dico quasi quanto Tesla, però comunque ad oggi non ho fatto la kilowattata con una Model X, sarebbe curioso confrontarlo. Forse farò la Polestar 3, molto interessante, a fine mese, forse se si porta in porto, insomma, la collaborazione. E quindi quando si va su, per esempio, su con Nissan Ariya è stato un disastro, cioè sicuramente cambia proprio dal punto di vista test e il software, insomma. I tedeschi testano 5-6 anni prima i prodotti, cioè sono molto pignoli su questo, ecco. Comunque in linea di massima tutte ad oggi secondo me hanno delle grandi efficienze i veicoli elettrici.
Posso farti una domanda? Come calcoli il consumo? Ti affidi al software che viene dato in dotazione dall'auto oppure qualcos'altro?
Esatto, no, siccome l'ho presa, diciamo, non tanto sul nerd, Andrea, nel senso, una prova reale, che comunque se si trova traffico si rallenta un po', si riaccelera, quindi non lo prendiamo, la virgoletta, il dato, diciamo. Comunque mi affido al dato dell'auto, e quello, diciamo, mi basta, insomma. È chiaro, rifacendola tutti i giorni lo stesso tratto, la stessa auto, sicuramente risultati leggermente diversi, ma sicuramente non avremo consumo molto diverso, ecco.
No, no, certo, è che sai, magari alcuni a livello software conteggiano magari anche il condizionamento dell'auto, sì, sì, e magari altri no, per esempio, no? Sì, sì. Quindi sì. C'è quel discorso.
Sì, ha dato qualche errore, qualcuna un po', per esempio, con mi sembra con la BYD, con la Dolphy, dava risultati un po' strani, perché non era tanto, perché tutto dipende da quanto il software fa la media. Cioè, nel senso, se la fa ogni 5 km, se la fa ogni 1, se quindi c'è il software che lo fa più istantaneo, diciamo, non è proprio istantaneo, non è un calcolo istantaneo, ma comunque lo fa più rapido. Però comunque in linea di massima, cioè il risultato si fa all'arrivo del telepass, cioè non è che ci si mette lì al centesimo, però comunque rende bene un'idea.
Sì, sì, è un'idea giusta.
Esatto. Sì. Si proverò sicuramente da quest'estate a fare le stesse auto che abbiamo fatto in inverno, per capire un attimino la differenza. Poi lì entra in ballo anche se l'auto ha avuto aggiornamenti, quindi magari l'efficienza può essere cambiata. Comunque
anche le gomme?
Le gomme, esatto, sì, ma infatti nel foglio Excel viene specificato il modello delle gomme, la temperatura esterna che era in quel momento lì, se la strada era bagnata o no, insomma.
Certo, sì, per essere di fare una roba completa.
Possibile. Esatto, per essere più precisi possibile, però comunque prendiamolo un po', sì, non da gasato elettrico, insomma.
Beh, alla fine non sei un, come si chiama, WSTA, esatto. Quello lì che fa i test su banco, alla fine è un test, esatto, di prova reale.
Esatto.
Anche perché quello che poi chi si affida e chi segue il tuo consiglio si aspetta di trovare, no? O almeno chi vede un video.
È il bello che poi quella oretta di live, il risultato della live chiaramente è portare il risultato della prova, ma si parla tantissimo dell'auto, dei dettagli, delle curiosità, quindi entra in ballo in live chi ha già possiede quell'auto, quindi magari alcune cose le dice anche lui stesso in live, magari che non so io. O comunque si parla della versione 2024 rispetto al 2023, insomma, diciamo, si fa una bella community, diciamo, in live, che poi sono un'oretta un po' lunghe, poi qualcuno mi ha chiesto anche di sintetizzare, però poi alla fine si riesce, cioè si perde anche un po' cioè è bene lasciarla così, ecco, quindi, perché sennò si evita di tagliare qualche parte in cui magari si parlava delle nuove tariffe, per esempio, quindi diventa bene così, insomma.
Come la vedi col discorso tariffe? Qual è il tuo punto di vista?
Non bello. Diciamo, l'auto si sta allontanando sempre di più a chi non ha la possibilità di caricare a casa. Poi io ora non voglio, non dico questo per difendere l'elettrico, però comunque chi acquista un'auto oggi, se non ha la ricarica a casa, non, secondo me non la può comprare. Poi se uno, dipende anche dall'utilizzo che fa, diciamo. Però pensare ad oggi di andare a ricaricare l'auto elettrica nella ricarica pubblica è quasi da pazzi, secondo me. A meno che non ti piaccia tantissimo provare l'esperienza dell'elettrico, dipende. Poi se uno fa la compra, la tiene lì attaccata alla colonnina e non ci lavora, diciamo, lo può anche fare, però sta cambiando sempre di più, secondo me.
Finisci pure.
Però ecco, si sta molto spesso concentrando, ma questo io lo dicevo anche quando c'era la ricarica a 30 euro con 300 kWh al mese, 3 o 4 anni fa, lo dicevo sempre che a parità di costo di un'auto diesel, comunque prendiamolo il diesel perché comunque è quello più che consuma meno e più conveniente delle endotermiche, io dicevo sempre, anche a parità di costo di diesel, cioè se l'auto elettrica costasse viaggiare quanto l'auto diesel, compreresti un elettrico o un diesel?
Risposta?
Io comprerei un diesel. No, allora aspetta, argomento.
Allora, parità di costo di acquisto, parità di consumo, di costo, no. A parte il mantenimento che, vabbè, uno se non si vuole, diciamo, rompere le balle, si paga il suo tagliando annuale, cioè vaffanculo, nel senso, e va bene, perché non sempre, diciamo, la praticità e l'utilizzo può essere solo economico, no? Cioè se uno deve utilizzare, spendo 1000 euro in più e mi sposto, diciamo, in maniera migliore. Però io dico sempre, se a parità di costo, se comprerei l'elettrico o comprerei un diesel.
Mi ricollego alla, sì, alla frase che hai detto prima, Cesare, cioè è un'affermazione molto forte quella dell'elettrico, mi sento di consigliarlo solo a chi può caricare a casa, che ha perfettamente una logica, anche perché mi trovi al 90% d'accordo, però stai, diciamo, circondando, no, il significato di guida elettrica al semplice aspetto del costo, ma neanche tanto costo, comodità di ricarica fondamentalmente, perché anche se costasse uguale il chilometro fondamentalmente, uno lo puoi fare ovunque, l'altro lo devi per forza fare nelle colonnine che sono funzionanti, con la scheda compatibile, e devi cercare il posto lontano da casa tua, non è comoda come... Quindi stai valutando l'elettrico come aspetto economico principalmente e di comodità. Perché poi in realtà uno potrebbe dire, come hai detto tu, uno che ha molta voglia di guidarle elettrico, molta voglia di guidarle elettrico vuol dire tante cose. Cioè un'auto elettrica, a parte che c'è tutto l'aspetto ambientale che uno può giustamente dire, guarda, io credo giustamente di rispettare di più l'ambiente con l'elettrico, giusto, sbagliato, non mi interessa, io lo voglio fare. Oppure c'è la parte tecnologica, le elettriche hanno qualche funzione che le endotermiche fanno un po' fatica ad integrare. Quindi mondo elettrico significa tante cose, però mi affascina come tu, con la tua esperienza, avendone provate tante, alla fine vai a ricollegarti a un aspetto più che economico, proprio rapporto comodità-prezzo, direi. Una cosa così.
Sì, perché... ora, noi siamo un po', diciamo, chiamiamoci un po' nerd, no? Nel mondo elettrico, quindi ci piace utilizzare una tecnologia nuova, ci piace anche il piacere di guida. Io quando dico questo piacere di guida sull'elettrico, tutti, chi non guida l'elettrico, storcono un po' il naso. Però, per esempio, io ho un passato di grandi motori, un passato di moto due tempi, cioè capisco la tecnica endotermica, capisco tutto, e è quasi l'utente medio come in me che ha capito meglio, diciamo, l'auto elettrica. È un controsenso, no? Però io conosco tantissimi altri miei amici che provengono proprio con la mia storia motoristica, che anche loro hanno comprato elettrico. Primo, sicuramente perché hanno ritrovato una prestazione di livello, quindi magari erano abituati a essere affossati sempre per motori piccoli, insomma motori inutili, diciamo, per divertirsi, diciamo. Quindi il mondo elettrico diventa di per sé, chi compra l'elettrico è già un utente molto competente dal punto di vista sia motoristico che di elettrico. Ripeto, può far storcere il naso, però è così secondo me, perché conosco tantissimi amici che non sono passati all'elettrico, ma ho visto che negli anni massima non gliene frega niente dell'auto, quindi dice, io voglio arrivare da... Non voglio il rompimento di scatole, non voglio anche se ho la possibilità di caricare a casa, ma non mi voglio perdere in... poi è anche pigrizia spesso.
Esatto.
Però ritornando al discorso anche della ricarica a casa, non ricarica a casa, io per esempio, chi viaggia tanto potrebbe fare benissimo a meno di caricare a casa, chiaramente con un costo maggiore in questo momento qua. Però per esempio io sono circa 6 mesi che non ricarico mai a casa, perché ogni volta che mi sposto minimo faccio 200-300 km, oltre poi. Quindi in linea di massima, anche se io parto con il 20% da casa, mi fermo al primo supercharge o la prima free2x, diciamo, e mi faccio il mio viaggio. Poi ci sarà magari quello che non vuol perdere quel 15-20 minuti per ricaricare, e va bene. Però ecco, l'utente medio non nerd come noi, che non vuole un'auto per viaggiare, non avere problemi, non si fa secondo me grandi problemi di che lui spende di più all'anno, cioè non gliene frega che spende qualcosa in più, ma vuole una comodità, un utilizzo normale, diciamo, ecco.
Ok, sì, hai descritto allora, hai diviso, diciamo, la platea tra utente che usa auto come mobilità e utente che usa auto come passione, divertimento. Quindi, ok, bisogna per forza, almeno condizione necessaria, ma nemmeno sufficiente, caricare a casa se con l'auto elettrica il tuo obiettivo principale è spostarti.
Okay. Poi, come penso io, insomma... Chiunque in Italia ce n'è, io credo sia l'80%, forse potrebbe caricare a casa e non lo sa, la città secondo me dovrebbe, ma io sono molto dubbioso sulla mobilità elettrica, chi vive in città, cioè la città si deve trasformare su sistemi di ricarica molto diversi di come siamo abituati, cioè chi ha l'auto elettrica in città secondo me e non ha il posto dove caricarlo, la ricarica pubblica a colonnine secondo me è un concetto un po' sbagliato, no? Bisognerebbe pensare più a hub più grandi, più parcheggi grandi, e per cambiare questo la vedo molto dura, cioè bisogna cambiare non solo la cultura del cittadino ma la cultura anche delle amministrazioni, quindi se entra in una... cioè ci vuole gli anni, ma gli anni e gli anni, cioè sicuramente quando... io non so tanto per l'obbligo 2035, ma mettiamo il caso che arrivi un obbligo, ecco, l'amministrazione sicuramente cambierà perché effettivamente c'è un utilizzo, cioè una necessità di cambiare la città, perché se tutti i cittadini devono acquistare l'auto elettrica, di conseguenza la città si deve adeguare a doverle fare in modo che i cittadini abbiano la possibilità di caricarli, perché le colonnine pubbliche, se solo il 30% secondo me anche il 20% di abita in città, secondo me non regge, cioè non è possibile, secondo me.
Sì, secondo me...
ora ho fatto una generalizzazione,
è vero, inizialmente bisogna crederci, tutti sì, sì. Ci devono credere, le istituzioni per prime, no? Due, ci devono credere i provider di servizi, perché alla fine, quando tu vinci un bando... Per installare X colonnine, dopo un anno rinunci a metà di quel bando, c'è qualche cosa che non quadra. Parliamo di B-Charge per chi
conosco bene.
Non è al corrente. Vi posso fare un esempio: l'estate scorsa ero in vacanza a Londra e lì ogni due pali della luce dei lampioni uno aveva la possibilità di caricare la macchina, chiaramente lenta, carica lenta, però quello aiuta. Sì, sì. È per quello che fino a quando le istituzioni in primis non ci credono, l'effetto cascata e l'effetto domino non parte, no? Però da qualche parte bisogna partire.
Sì, sì.
Io parlo sempre, tu sei fortunato perché vivi in centro Italia, però ribadisco la conca del nord Italia è l'area più inquinata d'Europa. Poi sì. Tutti possono venire a dire ma non sono solo le macchine che inquinano, è vero, però quando in macchine durante il Covid ce n'erano pochi, ce n'erano pochi in giro, se vi ricordate, i dati dell'inquinamento erano migliorati drasticamente, perciò è inutile che stiamo a girargli attorno.
Attenzione però, scusate se ti correggo, è vero quello che dici, ma è vero anche che c'erano meno fabbriche che lavoravano.
Sì, questo è vero, è chiaro, però una determinata parte dell'inquinamento data da tutti gli ossidi, i particolati, eccetera, certo, eccetera, certo. Che sono quelli che effettivamente in città, in una città come Milano, te li respiri quotidianamente, cioè soltanto per andare dal punto A al punto B, o incentivi una mobilità verde, veramente verde, chiudi le aree, costringi tra virgolette tutti ad andare in bicicletta, sull'esempio nord europeo, e allora ne possiamo riparlare. Però è chiaro che sotto un certo punto di vista in questo momento noi siamo un pochino dei Don Quixote che vanno, sembra che seminino nel vento, no, dicendo guardate che non è così uno schifo come può sembrare. Io Cesare sono completamente d'accordo con te quando dici che effettivamente se uno usa la macchina per lavorare non carica mai a casa. Io sono l'esempio vivente perché lavorando con la macchina ho il fotovoltaico a casa, la wall box a casa, ma la uso molto raramente. La usa mia moglie per caricare la sua Zoe.
No, è vero, però chiaramente ha dei costi superiori ben già rispetto a un anno, due anni fa. Cioè, è cambiato totalmente.
Io lo vedo dall'anno scorso.
E questo non è nemmeno tanto positivo dal punto di vista di stabilità. Cioè, io compro un veicolo, non è che lo tengo un anno solo, lo posso tenere 3, 4 anni, 5 anni, oppure anche a vita. Dove andremo, cioè, chi, cioè io non sicuramente andremo su una tariffa a consumo uguale per tutti, gli abbonamenti finiranno, però ora diventa, insomma, diventa...
Facciamo un ragionamento contrario però. Sì. Facciamo finta che tu il ragionamento lo applichi sulle macchine termiche. Dove andremo? Cioè, qual è la probabilità che tra le due, hai capito? Però, tra le due, però... se dovessi scommettere, scommetterei su un miglioramento per le auto elettriche e un peggioramento per le auto termiche. Magari invece andremo per un peggioramento per entrambi le due mobilità, ma secondo me i due filoni avranno un vantaggio per le auto elettriche.
No, ma quando ci sono questi video che comunque pagano a consumo e tutti chiaramente ci si buttano a bomba, io mi dico sempre, ma avete idea di quanto costa la benzina in autogrill? No, perché quando fanno i video con il diesel e la benzina, ad esempio, tutti vanno a metterla al distributore più conveniente, ma mai nessuno ha fatto un viaggio in autostrada pagando la benzina a 2,40 euro, cioè questo è un po' però, come ben sai, specialmente te Andrea, quando si tocca termico contro elettrico abbiamo tutti contro, insomma.
Vi racconto questa storia. L'altro ieri, venerdì, stavo tornando da una visita cliente nella zona di Cremona. Rientro, mi fermo in un autogrill subito dopo Lodi, verso Melegnano, diciamo, quella zona lì c'è un autogrill lì, c'erano delle colonnine Free2X, io avevo bisogno di fare un rabocco veloce e di bere qualcosa, parcheggio la macchina, la metto sotto carica, mi si avvicinano due signori, un cinese e un signore che sembrava nord europeo, e mi chiedono, parli inglese? Ho detto, sì, non c'è problema. E mi cominciano a chiedere, ma quanto carica questa colonnina, eccetera, eccetera. E poi mi dicono, ma quanto costa caricare? E gli ho detto, per completare, un signore era cinese, l'altro signore poi si è rivelato essere islandese. E io gli ho risposto, quando mi ha chiesto quanto costa caricare, gli ho detto, se vai a consumo... siamo attorno all'euro. Ha buttato fuori gli occhi così e gli ho detto, no beh, poi attenzione, gli ho detto, se invece hai un abbonamento siamo sui 40 centesimi e lui ha buttato di nuovo fuori gli occhi così dicendomi, ma pagate un sacco di soldi la corrente, noi in Islanda la paghiamo molto meno.
Gli hai detto che grazie al cazzo voi avete il geotermico e un miliardo di vulcani.
infatti io gli ho detto, guarda, qui funziona così, purtroppo. Però giusto per dirvi qual è l'impressione di un... Questi signori tra l'altro poi erano del settore, perché poi mi hanno raccontato che questo signore cinese era un produttore di sistemi di ricarica e infatti erano molto interessati sulla velocità massima di ricarica e quant'altro, e volevano fare qualcosa per importare i suoi prodotti in Italia. Aveva incontrato quest'altro signore che fa questo di professione e quindi stavano facendo un tour per presentare i propri sistemi a degli eventuali clienti. È chiaro che però, cioè, mettiamoci anche nei panni di un turista italiano che arriva qua così e si deve beccare dei salassi.
No, però il discorso prima diceva Andrea, sì, ma quanto cosa farà la benzina, no? Però dal punto di vista mediatico non è positivo comunque questa incertezza, no? Perché io parlando principalmente con venditori che hanno di fronte chi vuole acquistare un'auto elettrica o comunque deve scegliere tra termico e elettrico, il venditore, ma questa è la prima domanda che mi fa, ma quanto mi costa fare il piano auto elettrica? Già il venditore conosce poco il mondo elettrico o nulla, diciamo, però diciamo che negli anni un po' è arrivato qualcuno, insomma, che sa qualcosa c'è. Ad oggi è difficile consigliarla da un venditore.
Ma cioè, posso dire che ad oggi è difficile rispondere a questa domanda?
No, esatto, ma però il venditore non gli può dire non lo so. Cioè, crea dubbi grossi. Non è,
la risposta corretta è dipende da dove vai a ricaricare e con cosa vai a ricaricare, sì, che però non è la risposta rassicurante.
Esatto. Però tra l'altro mi ero messo d'accordo con una collaborazione che volevo fare il venditore per un giorno per capire come funzionava dall'altra parte della scrivania. Quando cominci a dirgli sì, ma c'è l'abbonamento, sì, però a consumo, sì, però al supercharge ci puoi andare uguale, sì, però ecco, quello non la compra più l'auto. Cioè, non è diretto il messaggio. Cioè, o hai di fronte uno che guida già elettrico, e spesso chi compra un'auto elettrica sa già più del venditore, oppure diventa un po' sempre meno, per fortuna, però per ricollegare diciamo, l'incertezza sulle tariffe elettriche, che non è banale quello che porta o comunque che passa per chi si vuole approcciare l'auto elettrica. Ecco.
Cesare, sai chi è che fa il mio consulente per le tariffe elettriche? Mio padre, che ha 75 anni. Ha comperato a una MG4 l'anno scorso ed è molto più preparato di me rispetto a tariffe. Ogni tanto quando qualcuno cambia tariffe io torno dal lavoro, passo dentro a salutarlo e lui mi saluta in vendo dicendo «Eh no, anche questi qui hanno tolto gli abbonamenti, porca miseria!» Perciò è complicato, per carità, però non è impossibile.
No, ma io faccio per polemica, proprio per... Certo. Costruttiva, diciamo, cioè se pensiamo a quello che ha fatto Tesla per la semplicità di ricarica dal punto di vista sia di tariffa e di procedura, io non ho mai capito perché tutti i costruttori comunque europei, non solo, ognuno fa per sé, perché comunque ci sono delle tipo BMW Charging, Mercedes Charging, Volkswagen, non so neanche come si chiama, ognuno ha fatto per sé e male, magari spendendo anche in marketing cifre che messe tutte insieme potevano fare una cosa molto diversa. Cioè è un po' una, come dire, si sono un po' incastrati da soli, no? Perché se facevano un'unione della forza con un bel roaming europeo, con un unico call center, un'unica tessera, un unico sistema, come avevano già cominciato e volevano fare con Ionity, che poi se sono persi non so dove. Quindi se volevano incentivare elettrico proprio portando una tariffa elettrica stabile, semplice da utilizzare, lo potevano fare. Ognuno ha fatto per sé e male e quindi non ha portato né un abbassamento dei costi né una procedura, perché anche il plug and charging è inutile che mi fai il plug and charging, per esempio come Volkswagen, che funziona su una colonnina su 10, cioè serve a poco, cioè che poi il plug and charge è comodo, ma alla fine se passi la testa allo stesso tempo, io non vedo tutto questo, anzi, quindi
visto che ci siamo, visto che ci siamo, ti interrompo perché secondo me questo è un appiglio perfetto per la notizia della settimana scorsa dei supercharger e della catastrofe del licenziamento, che poi è stata aggiornata questa settimana con Elon Musk che dice quest'anno spenderemo 500 milioni nella realizzazione di supercharger, se non ricordo male. Adesso non so se è quest'anno nel senso solare o da questo momento in poi, perché se è quest'anno solare magari non hanno già spesi 400 milioni fino a maggio e ne restano 100 milioni da qui a fine anno, questo non l'ho ben capito, ma insomma abbiamo avuto questo aggiornamento.
Il licenziamento, non so, forse Elon si è accorto che avevano fatto il V3 corto. Dopo un anno ha detto qui, via tutti, cavolo avete fatto corto. Però non so, meno male ci sarà Tesla per come sistema di ricarica, che comunque non capisco perché tanti non ci vogliono andare, chi non ha Tesla, boh, non lo so. Ne nascerà tantissimi anche in questo anno, ho visto, anche in Italia. Però possibile abbia sentito una voce che voglia vendere rete di ricarica Tesla?
Sì, almeno girava la voce che BP, British Petroleum, fosse interessata, se non erro.
Ok, perché se succede questo non so se parte nella via insieme agli altri e allora quindi magari aumenterà i prezzi anche lì.
Ma aspetta, spiegatemi bene la notizia. Tesla vuole vendere il network di Supercharger?
No, non vuole vendere. Comunque c'era che qualcuno era interessato a acquistare, magari Tesla non vuol vendere, o comunque c'è stato qualcosa, ecco.
Perché se no possiamo anche lucubrare quanto vale il network Tesla Supercharger. Cioè, io non lo so quante aziende possono permettersi di comprarlo. Non ho idea.
Ma certo che lo sai. 10.000 euro a macchina per il numero delle macchine commercializzate.
No. Sarebbero penso 100 miliardi.
Esatto, sai perché diciamo così? Perché Andrea diceva che il valore del supercharger all'interno di una macchina è 10.000 euro.
Esatto. Quando la rete era solo Tesla. Era
quando la rete era solo Tesla.
Tanti,
Vai, Snowball, che mi sa che stava aggiungendo una cosa interessante, vai.
No, così, sulla fiducia.
Ti vedo dall'espressione del viso, qua devo dire una cosa giusta.
No, semplicemente che questo evento, no, della vendita dei supercharger non è una novità, nel senso dare la struttura, l'hardware ad un'azienda terza e venderlo quindi, ma non vendere proprio il patent, cioè il brevetto ufficiale, io vendo tutti i supercharger, no, non è assolutamente questo di cui stiamo parlando. Però BP, ragazzi, è già una notizia che io mi ricordo di aver trattato in una puntata di qualche mese fa, 27 ottobre 2023, Inside Evis titolava appunto Tesla vende pure i supercharger, con questo titolo un po' a chiappa click, BP ne compra per 95 milioni di euro. Quindi non è nuova questa attività, cioè era solo per dire che sono cose che succedono anche prima dei licenziamenti, no? Visto che se no uno va a dire ecco adesso sta crollando tutto, fallirà tutto. No, Tesla ha sempre messo lì la possibilità e qualche mese fa l'ha messa anche in pratica di vendere il proprio hardware, proprio perché è il più affidabile, è quello pensato con più logica e sono tra l'altro i V4 che ha venduto, quindi sono quelli che sono compatibili con il display, la tessera, insomma, sono pensati. Esatto, cioè, insomma, sono pensati per un pubblico che non è abituato ad avere una Tesla, vedere il caricatore Tesla, inserire il caricatore, dire buonanotte, vado a guardarmi Netflix o vado a fare la pipì. Cioè, il discorso non è così drastico. C'è stato anche il tweet, appunto, no? Abbiamo detto 500 milioni di dollari di investimenti, bisogna capire quanti ne hanno investiti negli anni passati. Io ho provato, dopo la domanda di Alessandro che mi aveva fatto in privato, ho provato a cercare purtroppo il dato preciso a livello proprio di soldi di investimento nel supercharger, non l'ho recuperato nel 2023. Però Elon, appunto, con il suo tweet ha dichiarato che ci saranno, tra l'altro è interessante il post perché mette la parola new chargers, proprio new lo mette tutto in maiuscolo, no? Come per cercare di far capire al mondo che adesso sta gridando alla disfatta, è finita tutta, che non è che aggiungeranno solo qualche stallo in delle posizioni dove magari c'è bisogno, cioè proprio investiranno in nuove location del tutto. Quindi in teoria, io ripeto, io aspetto sempre la fine dell'anno, aspetto Andrea che mi dice ne hanno aperti tot, basta, quello parla. Però
a me ha divertito quel tweet lì, perché iniziava con just to reiterate.
Esatto, cioè basta rompermi.
Però c'è da tenere presente una cosa, che i supercharger non è solo la tecnologia e il baracchino del supercharger, ma è anche come poi lo tratti dopo, perché il punto forte di Tesla è che se un supercharger si rompe lo sanno subito e intervengono subito. Non fanno come altri che ti lasciano la colonnina non funzionante per 2, 3, 4, 5 anni e chi se ne frega.
Io parlerei del passato, però intervenivano, lo sapevano subito, intervenivano subito. Oddio, lo so adesso che non c'è più nessuno dietro gli schermi, cosa succede?
Però allora è ovvio che in una transizione la leva economica è fondamentale, no? Io credo che da noi qualcuno si sia anche fatto il conto che, se spendevano prima 80 euro per un pieno col gasolio, possono spenderli anche per una ricarica elettrica. Qualcuno ha fatto sto ragionamento qua, poi sappiamo il cambio dei vertici, tutto quanto, ma è un dato che siamo il fanalino di coda da questo punto di vista qua in Europa. Cioè, in tutto il resto d'Europa le ricariche costano meno, da noi costano di più. E la direttiva, o ricordo più sul regolamento, qualcosa che entra o entrerà in vigore a livello europeo, che impone l'utilizzo del bancomat in tutte le colonnine, dovrebbe, nella mia speranza, riuscire a smontare il meccanismo perverso del roaming. Perché ora il costo del roaming in Italia è altissimo e questo si riflette sicuramente sulle tariffe. Poi ci sono degli assurdi, perché io non riesco a capire come sia possibile che andare a caricare una colonnina in AbiCharge mi costi meno caricare usando il servizio di un altro che non quello di AbiCharge. Perché sì. C'è nessuna logica, nessuna.
Io spesso quando si parla di prezzi e di tariffe dico sì, va bene, io sto disposto anche a spendere 10 centesimi in più, però vorrei una bella esperienza di ricarica. Perché ad oggi io, vabbè, mi fermo sempre a Supercharge, quindi, ma ogni volta che mi fermo altrove, io dico che 5 volte su 10 un problema c'è sempre. O l'app non si avvia, la testa non si avvia. E questo è negativo anche come esperienza di ricarica, perché a un self-service di distributore non succede mai, non succede proprio. Quindi l'esperienza di ricarica è pessima, ma proprio pessima. Sono proprio negativo stamani, ragazzi. Però l'esperienza è pessima, cioè chiunque o comunque su 10 ricariche 5 c'è un problema. Chiunque su 10 colonnine 5 non sono funzionanti. Io vedo la mia provincia, compresi anche AbiCharge, insomma, facendo nomi, cioè quindi gestori di livello, ha 4 HPC da attivare da 24 mesi. 24 mesi sono 2 anni, e dando colpa di distribuzione, invece distribuzione ha il cavo lì già dato. Sembra come se siamo in pausa, come in possibilità economica, cioè assistenza non c'è, chi va a attaccarle non c'è, io non lo so poi da chi dipende, però hanno attivato un HPC all'8 di dicembre da 350 kW, non ha funzionato per appena attivata per 15 giorni, secondo me l'assistenza c'era l'assistenza che ci andava, l'hanno chiusa e ancora ad oggi siamo a giugno è chiusa, cioè è spenta. Cioè, non esiste, cioè, non lo so.
Magari metterla su, adesso al di là dei fondi europei, comunque è un costo comunque aziendale, cioè, non lo so, è fuori logica, non ha senso.
Da cosa dipende non lo so, però secondo me se non conosco la procedura dall'installazione, messa in funzione, eccetera, non la conosco la prassi, ma secondo me si poteva fare un sistema, parlo da un po' da non conoscendo quel mondo lì, un sistema che comunque quando veniva quando è attivata ti prendi i soldi, cioè perché così è un po' facile, no? Si butta giù, si installa, si chiama un'azienda che poi dopo che fa solo gli scavi, che poi tutte aziende che ogni 3 mesi ne fallisce una, cioè un macello. Però bisognava concentrare o fare in modo che a messa in opera, in funzione, ci sia una, cioè anche il roaming, ora tornando al discorso indietro sul roaming, se te prendi una colonnina in roaming, te gestore prendi la colonnina in roaming di un altro gestore, mi devi garantire il servizio del tuo roaming, cioè se te non sei in grado di garantirmelo, e poi vi dico il motivo per cui dico questo, quella colonnina lì non la prendi in roaming, in modo tale che te meno, se poi non le prendi hai meno colonnine in roaming e quindi cerchi di avere servizi più roaming migliori. Per esempio, io vi faccio un esempio: io mi sono fermato un'autostrada a una colonnina che c'è un'autostrada che voi conoscete il marchio, in cui un gestore non era in grado di farmi partire la ricarica e quella colonnina lì l'aveva in roaming all'interno del proprio gestore. Quindi se te non sei in grado di comandare quella colonnina lì, te non la prendi in roaming quella colonnina lì. Cioè, per legge questa cosa qui dovrebbe essere, in modo tale che se te poi hai meno colonnine è incentivato a fare roaming su gestori validi, quindi porti ai gestori a avere dei servizi migliori. Questo è un po' il concetto. Se no, cioè anche noi 5 possiamo aprire una società di servizi di gestione in roaming, magari sarebbe da pazzi ora, però prendiamo tutti il mondo. E noi se quella colonnina lì poi non la possiamo gestire da remoto, perché la possiamo prendere quella condonnina lì? Questa è la domanda. Cioè, è un po' facile questa cosa qua di gestori, un po'... Cioè, non lo so.
Un po' far west.
No, ma il risultato alla fine di sta roba qua è quello che tu dicevi all'inizio, l'esperienza utente. Cioè, se io l'ultimo viaggio che ho fatto lungo sono andato a Rimini, dalla Spezia, e sono tornato indietro, no? Quindi lunghino come viaggio, ok? Ho fatto, calcolato di fermarmi a delle free to X, ma quando calcolo di fermarmi alle free to X o a qualsiasi altra colonnina, mi preparo il piano B col supercharger. Se invece programmo di fermarmi al supercharger, non lo programmo il piano B.
Sì. Però io mi metto nei panni chi compra un utente di livello, che compra un'auto di livello, di premium, cioè che è abituato a viaggiare di livello, e ti compra una serie i5, ti compra un EQS, un EQE, e si ritrova questa esperienza pessima. Non è colpa dell'auto. Però poi dà la colpa all'auto, cioè non si può ritrovare in un posto in cui non ci sono servizi, non si può ritrovare in un posto di buio che non c'è niente, diventa pessima l'esperienza, cioè questo può fare una vita diversa, secondo me.
Dà la colpa alla mobilità elettrica, che esatto. In linea teorica dovrebbe essere un mondo più semplice, più economico e con una migliore esperienza utente, invece si traduce per colpe umane nel contrario.
Sì.
Ma si ritorna al fatto del crederci. Se chi ci deve credere, perché ha preso anche i soldi del PNRR, non ci crede, e noi possiamo soltanto, no, abbozzare e dire...
E poi anche quelli non le prende e il resto d'Europa le prende, cioè loro vanno. Cioè, non è che stanno lì... Cioè quando gli ricapita un'occasione del genere, noi lasciamo andare.
No, è assurdo.
Non so.
Sto guardando le domande che arrivano su YouTube. Allora, 96 che dice: ragazzi, perché non fate tutti assieme un bel video di protesta sull'affidabilità e prezzi delle colonnine italiane? Bisognerebbe fare
facile, basta andare alla prima.
Provate voi a mandare mail per richiesta di interviste, provate. Io ho visto nelle ultime due fiere che ho fatto, sono mobilità elettrica, gli stand di questi gestori sono spariti. Perché se no le massacrano.
Ah beh, sicuramente, diciamo che non si sono fatti buona pubblicità, eh.
Tra l'altro in una fiera c'erano, in forma la diversa, e non erano neanche nell'elenco degli espositori ufficiali nel sito, non so se poi è voluta o no questa cosa qua, però non ci sono più, cioè più sono, non so se vedete, se fate sulle pubblicità sponsorizzate su social, se cominciate a leggere commenti, roba pazzi, comunque c'è sempre questa, secondo me si stanno nascondendo sempre di più. Sono rimasto malissimo su Bicharge io, perché non mi aspettavo una piega così in tempo di 5 mesi, ma non tanto sulle tariffe l'aumento, perché comunque ci poteva stare, ma sul rifiuto del PNRR, su comportamenti, cioè intanto loro hanno da vendere petrolio, quindi non è che gli cambi tanto, diciamo, la parte mobilità elettrica. Mi è sembrata quasi un po' una pubblicità per prendersi servizi di casa più che per vendere energia alle auto, però questo può essere un'impressione mia comunque, cioè si va sempre a cercare quello che è trainante a livello pubblicità, quindi magari mobilità elettrica porta a prendere un po' di curiosità, e poi i servizi però si trasformano in un'altra maniera. Esatto.
C'è da dire che anche Eni, quando adesso ti chiama tramite i suoi call center proponendo un servizio a uno che prima utilizzava Bicharge anche per lavoro e poi ne è rimasto orfano, diciamo che non ha molto...
A me mi fa sorridere che ultimamente ho usato Bicharge per fare una ricarica alla Free2X, hanno messo la pubblicità nella procedura di ricarica. Cioè, arrivi lì, switchi, ricarica questo veicolo, papà, arriva il pop-up, che poi a me una volta, come mi è arrivato il pop-up, mi è crashata l'app. Ma scusami, ma io devo ricaricare l'auto, non mi puoi mettere
qualche anno fa, scusa,
la pubblicità delle gomme mentre ricarico l'auto, ma mandamela per email, se me la vuoi mandare, c'è la mia email, mandami la newsletter, Ma mi fa la mia ricarica tranquilla, cioè poi fai 10 ricariche, mi metti 2 punti, passi al telepass, allora c'è il cashback, ma devi ritornare il giorno dopo perché entro un mese ti regalo 1000 punti, fammi caricare l'auto, semplice, stop, mettimela 1 euro, fammi una bella esperienza, se ho un problema... me lo risolvi in un secondo e stop, cioè, non lo so.
Diciamo che qua in Italia abbiamo preso la piega del voglio fare tante cose ma ste male, nel senso sì. che fate pagare, tra l'altro abbiamo un euro di ricarica per un servizio che non funziona bene, richiede di guardarti magari anche le pubblicità o che crasha l'applicazione e cose del genere, e quando dall'altra parte del mondo, cioè a 100 km da casa mia, basta andare all'estero, le cose funzionano a metà del prezzo, se non un quarto, e non ti fanno vedere pubblicità. Chiudo solo il discorso perché qualche anno fa, noi abbiamo parlato anche qui nel podcast, se non ricordo male, c'è stata una prova di un fornitore di colonnine che aveva appunto fatto come pilot, come programma pilota, quello di farti vedere le pubblicità nel momento di ricarica per non farti pagare la ricarica, quindi tu ti pioppavi la pubblicità e poi però non pagavi la ricarica, qui invece ti appioppano la pubblicità e ti paghi, anzi ti sovrappaghi la ricarica.
Non solo, mi prendi 19,90 € al mese, tanto per cominciare, e poi mi ci metti anche la pubblicità, capito?
Per pagare
cioè, pensate a livello di pubblicità cosa potrebbe fare Tesla in quest'ambito, cioè sì. E non la fa.
Ma sono successe anche due cose strane di recente. Due operatori che la mattina ci siamo svegliati, prima uno e poi l'altro, con tariffe ribassate sotto il livello Tesla. Quindi tutti affrettarsi a ordinare la tessera. Dopo poche ore ci siamo sbagliati, era un bug. Ora, il primo poteva essere un bug. Al secondo ho iniziato a pensare, non è che hanno ricevuto una telefonatina della serie, state facendo?
Falla durare una settimana almeno, 3 giorni.
Ha avuto un'impressione.
Forse 2 giorni.
Sì, però capire, ecco, è strano, non è normale.
Il problema è che in Italia nessuno controlla.
Sì, ma sta, lì potevano aver giocato il fatto di farti ordinare la carta, no? Però anche quello perlomeno era tutto gratuito, quindi sa, hanno abbassato, hanno alzato. Magari ti potevano far ordinare la tessera a come fanno gli altri, che poi non ho capito perché, ma insomma 16-12 euro per fartela spedire. Dopo 3 giorni tu ti hai ordinato la tessera e rialzi, almeno prendi l'incassa perlomeno delle tessere. Ma perlomeno questo non l'hanno fatto, ecco.
Ma uno dei due la manda gratuita, quindi.
Sì, esatto.
Io voglio fare una domanda a te, da utilizzatore di veicoli a combustione interna. Giusto. Ma tu, nonostante la tua passione per l'elettrico...
No, vai avanti. Io sto...
No, lo sai dove voglio arrivare. Lo so, questo Cybertruck. Con tutti questi casini, te lo compreresti ugualmente o no?
Ma tutta la vita, sì, sempre, comunque. Cioè, ormai devo... Allora, ho costruito un personaggio, non posso smontarlo. Non è... Cioè, o meglio, lo smonterò un pochettino più avanti, non è ancora arrivata la discesa. Però no, il Cybertruck... Io ripeto, lo starete vedendo anche tutti voi ascoltatori su YouTube, ormai è in Italia, quindi ufficialmente è sul suolo italiano. Allora, se siete come me, malatissimi, l'avete già visto 150 volte quando era in America, ovviamente, che tuttora è là. Quello che dicevo prima della puntata del podcast è che secondo me questa scarsità, no, di disponibilità di questo veicolo sta diventando poi in realtà il segreto della sua longevità, cioè nel senso, se non è ancora passato di moda, secondo me, o comunque passato di moda, se non è ancora calata l'attenzione su di lui, è semplicemente per il fatto che non è ancora così facile da acquistare, recuperare, provare, testare, no? E anche, ecco, questa è una mossa che è un po' sospetta, secondo me, da parte di Tesla, però far arrivare il Cybertruck a figure molto influenti del mondo dello spettacolo, soprattutto americane, quella è una mossa che tiene altissima l'attenzione su questo prodotto, ma veramente tanto. Tra l'altro, notizia della settimana, MrBeast, canale YouTube più grosso al mondo, compie 26 anni, che cosa fa secondo voi? Cos'è? Regala
il Cybertruck.
cioè regala un Cybertruck e 25 Tesla Model 3. Cioè, capito? Non si mette a regalare, che ne so, adesso dei Vision Pro oppure faccio dei BMW, che cavolo ne so, cioè delle Corvette, cioè ormai Tesla è talmente dentro al canale YouTube più grosso del mondo che addirittura per il compleanno di questo ragazzo, dove dovrebbe ricevere i regali, in realtà si ribalta la situazione e via così fuori 26 veicoli Tesla proprio. Quindi vedete come anche quando io dico sempre che Tesla non ha bisogno di pubblicità, non è vero, ha bisogno di pubblicità soprattutto in questo periodo dove c'è tanta concorrenza, va bene, ok, però se arrivi ad insediarti all'interno di persone così influenti a livello mondiale, quell'alone lì intorno a te, non te lo, quell'aura non te lo togli facilmente, non te la togli facilmente, per fortuna per te brand, perché ovviamente hai avuto il rispetto, ti sei conquistato il rispetto da parte di persone veramente difficili da convincere, dove le aziende pagano fior fior di quattrini, qua invece pagano te perché sei un'icona, cioè perché sei un elemento di così di discussione, niente, quindi è tutto particolare sto mondo.
Grazie. Posso fare una domanda a Cesare?
Vai.
Sì.
Allora, c'è chi dice che le macchine cinesi saranno la distruzione del mercato europeo, ma è perché sono così migliori rispetto alle auto europee o perché il mercato europeo e i costruttori europei sono talmente a compartimenti stagni che non riescono fronteggiare questo rischio?
Allora, secondo me bisogna distinguere tra auto e auto cinese, perché comunque secondo me ci sono auto cinesi, qualcuna forse quasi meglio di qualche europea, e altre no, come ci sono anche delle endotermiche secondo me. Però secondo me nei prossimi anni, anche nel 2024, secondo me le cinesi arrivano con l'endotermico, quasi prima che l'elettrico, tranne i numi, per dire MG, secondo me spaccherà con l'MG3, a me non piace, però sicuramente nella media l'endotermico. Io avrei preferito far arrivare marchi un po' più premium, tipo NIO, che ancora non arriverà in Italia, Xpeng. BYD sta facendo un grande lavoro, bisogna, secondo me, ancora non l'ho provata neanche una, solo la Dolphy ho provato. Bisogna capire un attimino quando si comincia a salire di gamma che prodotto è.
Sì, dimmi. Una domanda, Cesare, scusami, hai avuto modo di seguire la questione NIO con Onvo? No. Che è il nuovo brand che tra l'altro dovrebbero lanciare...
Sì. Allora, non conosco il nome del nuovo brand. Sì, sì, no,
la L60 dovrebbe, tra l'altro, essere presentata, mi sembra, proprio oggi o comunque in nottata, giornata,
ma,
in Cina.
Allora, NIO doveva arrivare in Europa, principalmente anche in Italia, ma ha rimandato per 5 anni l'importazione in Italia, quindi credo che parta solo con i Paesi Bassi. Okay. Io credo che sia proprio un discorso, prendetelo un po' così, credo sia un discorso di prodotto e numeri. Cioè, se ti debutti su tutta l'Europa, sicuramente industrialmente devi essere in grado di produrre, e quindi sicuramente hanno dato un freno, cioè hanno dato delle priorità in altri paesi, in altri paesi no. Chiaramente l'Italia, vedendo che è al 3%, 4%, non ha incentivato a questo, a essere fra i paesi più, più giusti da importare. È chiaro, poi dopo c'è da creare gli store, c'è da creare, quindi ci vuole del tempo. Però io leggendo molto su LinkedIn, insomma, ho visto che c'era l'idea di portare un sottomarchio, non so se poi Francesco hai visto questo, non conosco il nome del sottomarchio, non lo conosco, però c'era l'idea di sicuramente per fare auto più economiche, e in quel caso NIO non voleva mettere il logo NIO, diciamo, comunque voleva, esatto, mantenersi in un target più alto, quindi non voleva, diciamo, rovinarsi un po' la reputazione, ecco. A me piace molto NIO come brand, non ho mai, chiaramente, mai provato, però sicuramente è uno dei marchi più premium comunque di qualità dalla parte cinese, sì.
No, no, giusto per chi ci segue su YouTube, sto trasmettendo nel mio riquadrino quella che è la L60, sì, sì, proprio questa Onvo, che è stata proprio fatta, dichiarato, mi sembra anche proprio da Nio, per cercare di combattere la Model Y. E guarda, guarda, le forme, insomma, la riprendono vagamente. È praticamente identica. Sì. Ma aggiungo di più, ragazzi, l'aggiornamento di Model Y... Aspettatevi una cosa del genere, aspettatevi un qualcosa di molto orientale, linee sempre più cioè affilate in stile Model 3 nuova, ma ancora di più, aspettatevi qualcosa di davvero simile a quello che stiamo vedendo, ovviamente questa Onvo L60, tra l'altro a me non piace per niente il logo di Onvo, che è una N, sembra disegnata con un pennello, vabbè.
Sembra la N di Onvo.
Però non si può dire niente, cioè ci sono brand cinesi, no, come NIO, che lo vedi che non puntano tanto alla quantità, ma veramente cercano di curare la qualità, almeno anche a livello di presentazione, di originalità del prodotto.
Come la Zeekr, sì, per esempio, un'altra. Come
Zeekr.
Sì, sì. Altro loro hanno puntato più al prodotto e meno all'invasione immediata, diciamo, ecco.
Sì, tra l'altro NIO è già in Germania con anche le battery swap stations, perciò arrivi lì con la tua macchina, ti sostituiscono la batteria in 5 minuti e te ne vai. Cosa ne pensi di questa possibile soluzione?
Io?
Mm-hmm. Sì.
A me mi sembra un po' un passo indietro, però soluzione che secondo me è difficile diffonderla, comunque dei costi fortemente maggiori. Se porta all'abbassamento dei costi dell'auto, diciamo senza costo batteria, vediamo quanto potrebbe essere. Ricordate, no, la Zoe inizialmente era a noleggio, no, batteria e l'acquisto dell'auto.
Anche è così, mi pare che se vuoi la batteria paghi, se no in leasing o noleggio, non lo del genere, paghi 10k in meno, che comunque sono... Okay.
Se avessi un battery swap al posto di ogni supercharge, boh, non lo so. Da capire un po' il traffico, poi come si funziona. Però ecco, se tutto ciò deve portare a un abbassamento di 10-15 minuti sulla fase di ricarica, non lo so. Questo non
lo so.
Oddio,
se non sbaglio, NIO è 3 minuti.
3 minuti.
3 minuti, però, insomma.
No, però buono. Per esempio, il no, tutto fa, Andrea, non è che. Però per esempio io ultimamente ho avuto auto 800 volts e vi devo dire che è un bel passo, cioè macchine che dal 10 all'80 in 18 minuti, 16, tanta roba. Quindi ecco, quell'altri 10 minuti in più, 12, boh, non lo so. Però poi dopo, se lo devo trovare ogni 200 km e basta, e allora in quel caso lì comunque poi qualche carica devo fare uguale, non lo so, boh.
Devi metterci i dipendenti, poi magari trovi coda, invece di 3 minuti ce ne metti 15, devi produrre più batterie perché devi avere anche quelle da tenere lì.
Sa, in Cina fanno veloce, no? Sono ultra rapidi rispetto a noi, sì. Immaginate voi le procedure per i suoli pubblici in Italia, cioè...
Sì.
Non lo so. Sì, sì, no, il fatto allora, forse c'è un aspetto che tecnico, cioè il fatto di avere le batterie ferme e poterle ricaricare lentamente, magari con fonti rinnovabili, magari dal punto di vista di energia potrebbe essere una cosa positiva. Cioè, io mi immagino che abbia, ne so, non so quante batterie possa mantenere, ma magari, ne so, se c'è un impianto fotovoltaico comunque, o eolico o chi sia, magari ricarica più lentamente quelle batterie lì, magari veramente quelle batterie sono... No, dice Andrea, dice di no.
No. Non è fattibile per la quantità di fotovoltaico che ti servirebbe. Anche se dovessi averne 10 di batterie, capito? Sono già 700 kWh per caricare in una giornata 10, vorrebbe dire fai solo 10 batterie swap.
Chiaro, se c'è traffico in un'ora vanno via tutte, insomma, chiaro. Sì.
Quello è il problema, fondamentalmente. È il traffico, la quantità di veicoli sulla strada e la sostenibilità di tutto ciò. Poi, se ci mettiamo a dire che la comodità è caricare di notte a casa.
No, ma infatti, io, nel senso, io il problema della velocità di ricarica non lo guardo nemmeno più sulle auto. Cioè, ho avuto solo l'esperienza dell'800 volts, che comunque dà un bel taglio. Cioè, si sente proprio la differenza di ricarica. In quei momenti in cui veramente devi caricare e ripartire, cioè in 8 minuti si fa un mezzo, si fa un 50%, bella, cioè, quindi trovando queste soluzioni tecniche che ci sono già, diciamo, perché diciamo complicarsi ancora più la vita nel swap, cioè, boh, non lo so.
Secondo me non ha senso, ragazzi. Io vi devo dire che anche per oggi Big Ben ha detto stop, siamo arrivati in fondo al tempo che abbiamo. Io ringrazio di cuore Cesare e spero di trovarti presto, è stata una chiacchierata interessantissima. Chissà, qualche volta ci si ritrovi per una chilowattata.
Sì.
Ragazzi, che dire, mettete il mi piace, iscrivetevi al canale di Electric Experience se non l'avete ancora fatto.
Dobbiamo battere Andrea, ragazzi.
Aiutatelo a battere Andrea.
Fagli battere Andrea, così perde un'altra scommessa, al contrario, sto giro. e niente, ragazzi, abbiamo avuto oggi anche l'ospite più piccolo della storia del podcast, per un attimo passare, non l'avete visto se siete sul canale podcast, però abbiamo visto una cosa bella.
È stato di poche parole, per fortuna.
Tanto di poche parole, ma abbiamo già visto l'erede del podcast, insomma. E
grazie a tutti.
Grazie a tutti, ragazzi. A presto.
Grazie, ragazzi.
Ciao, ciao a tutti, buona domenica.